Ovviamente in questi casi doppia teoria e doppia scuola. Da una parte chi, come molti costituzionisti e anche l'ex presidente della Corte Costituzionale De Siervo, dicono che si tratta di una limitazione alla nostra privacy negli spostamenti, del tutto inaccettabile e contrario ai principi costituzionali. Dall'altra una approccio più pragmatico che sostiene che di fronte a questa emergenza sanitaria che mette a rischio davvero tutti, è una limitazione del nostro diritto alla privacy tutto sommato accettabile per la nostra salute.
Sì, qui è siamo di fronte nuovamente a un dibattito che si crea in situazioni di grande emergenza, nelle quali abbiamo sul piatto, si tratta della bilancia, da una parte la tutela della salute, quindi un bene primario, dall'altra però altri beni e diritti costituzionalmente rilevanti e fondamentali, in particolare la libertà di circolazione, libertà della riservatezza e quant'altro. Credo che sia proprio questa tensione tra questi beni in gioco che deve portarci però a delle riflessioni che non siano dettate dalla paura, che non siano dettate semplicemente dal timore di questa situazione indubbiamente molto complessa, ma che appunto possono permettere di aprire le porte a meccanismi di controllo sociale, addirittura a questo punto individualizzante, che poi costituiscono dei precedenti particolarmente pericolosi. Dico questo perché storicamente nel nostro paese abbiamo assistito a situazioni di emergenza più o meno reale, più o meno costruita o concreta, nelle quali abbiamo inserito e instillato nel nostro ordinamento meccanismi repressivi, di controllo sociale, legislativi nuovi, che appunto trovavano il consenso generale o di larga parte della popolazione proprio sulla giustificazione di uno stato di emergenza. Il problema è che poi questi meccanismi si sono in alcuni casi stabilizzati, sono divenuti permanenti. Ecco, io credo che
ad esempio
io penso a tutto l'aspetto delle manifestazioni sportive. Abbiamo avuto una serie di misure particolarmente repressive, l'arresto in flagranza differita, me ne sono tante di situazioni nelle quali si sono istituiti degli istituti giuridici in maniera temporanea, proprio sulla base della emergenza da dover affrontare, e poi li si sono stabilizzati nel tempo.
Quindi il rischio dice passata l'emergenza poi ci ritroveremo comunque il contact tracing come parte della nostra vita quotidiana anche in assenza di coronavirus.
Ecco, io credo che dovremmo stare molto attenti a questo, cioè la prima domanda che ci dobbiamo porre è realmente ed effettivamente indispensabile arrivare a un controllo individualizzante a questo livello per poter superare la situazione sanitaria del coronavirus? Cioè, è questo davvero lo strumento determinante, o, come io ritengo, arriviamo a una compressione eccessiva di altri diritti costituzionali, come appunto la riservatezza, stiamo già assistendo a una fortissima limitazione della libertà personale e quant'altro, ma soprattutto l'aspetto che poi mi pongo è la prospettiva, cioè si creano dei precedenti che diventano realmente pericolosi in una prospettiva di stabilizzazione, cioè arriviamo alla possibilità dello Stato di fare un controllo individualizzato su ciascun cittadino, in questo caso ovviamente sperimentando le situazioni di emergenza, ma questo potrebbe davvero costituire un precedente che poi non sappiamo se potrà essere poi riproposto. E allora davvero il bene della libertà personale, della riservatezza, può essere così tanto compresso e sacrificato in una situazione di questo tipo? È davvero così indispensabile arrivare a un controllo di questo livello? Ricordiamo che stiamo già assistendo a un altissimo livello di controllo che è stato determinato prima dall'utilizzo delle celle telefoniche da parte degli enti locali per verificare gli spostamenti, seppur ad oggi sappiamo essere a livello aggregato, quindi ci dicono essere dati anonimi. Abbiamo l'utilizzo sempre più intenso dei droni, che sulla base di questa emergenza li si è estesi all'utilizzo anche alle polizie locali, quindi le polizie municipali, dei singoli comuni possono utilizzare. Fino ad oggi non era stato così.
Le stesse telecamere sulle strade, agli incroci, ora sono tarate anche per individuare assembramenti, diciamo, non consentiti.
Ecco, esattamente, siamo a un livello davvero di controllo capillare del territorio. Credo che dovremmo stare attenti proprio a questo, cioè a non cedere eccessivamente spazi della nostra libertà personale sul presupposto di una situazione certamente critica e difficile, ma non dobbiamo agire solo sostenuti dalla paura e dal terrore. Dobbiamo ragionare in termini di tutela anche delle nostre libertà, perché la cessione adesso di spazi di libertà potrebbe essere un processo irreversibile che determina poi un consolidamento dell'ordinamento. Quindi credo che questo sistema delle app debba essere visto con particolare cautela. Francamente voglio capire se sarà un utilizzo su base volontaria e discrezionale oppure verrà imposto in base alla legge. Non credo che sia possibile una cosa del genere, ma anche se fosse una scelta volontaria, io faccio questa riflessione che mi è sorta in questi giorni. Noi abbiamo visto che c'è una situazione che stiamo affrontando nella quale ci siamo resi conto della nostra interconnessione, interdipendenza personale, no? La nostra salute dipende da noi stessi, ma dipende anche dal comportamento degli altri. Questo ha certamente una lettura di chiave positiva in un'ottica solidaristica, ma abbiamo visto anche una declinazione assolutamente negativa di questo aspetto, cioè la diffidenza, l'altro è anche il mio potenziale untore, e quindi abbiamo visto i meccanismi assolutamente, a mio avviso, censurabili di delazione, per cui il cittadino che denuncia l'altro cittadino che vede correre perché lo vede muoversi per la città, o si va a denunciare il bambino che esce con il padre, quando sappiamo che non è questo il rischio del contagio reale.
10-15 minuti, torniamo in diretta ancora con Giovanni Conticelli. Parlavamo dei rischi dell'app Immuni, quella per il tracciamento dei nostri spostamenti. Il governo ha dato il via libera per la sperimentazione. Tra i rischi, appunto, quello di ritrovarsi dei controlli capillari anche dopo la fine dell'emergenza, come abbiamo visto anche in un clima che è cambiato, anche con episodi di delazione tra i cittadini, quindi di minor collaborazione, giusto, avvocato?
Sì, esattamente questo è l'altro tema che mi suggeriva questa situazione, cioè se fosse anche su base di decisione volontaria, il rischio è che il soggetto che decide di dare una preminente tutela alla propria libertà, cosa che io ritengo sacrosanta, e quindi di non aderire a questo meccanismo pur adottando tutti i meccanismi necessari di tutela per sé e per gli altri, e le misure di distanziamento sociale e le protezioni che sono imposte. Quindi semplicemente non aderire a questa applicazione potrebbe essere oggetto da parte degli altri cittadini di un comportamento, di una valutazione di diffidenza, cioè tu perché non ti sottoponi all'app? Hai da nascondere qualche cosa? Quindi credo che poi questo meccanismo, sebbene inserito nel nostro ordinamento su base volontaria, poi possa diventare sostanzialmente una sorta di obbligo che si percepisce. Se tu non ti sottoponi a un controllo tramite l'app, vuol dire che hai qualcosa da nascondere. Ecco, io credo che questo sia un altro pericolo, e in questo invito tutti davvero a invece fare molta attenzione e cura alla nostra libertà personale, perché la libertà è un qualcosa che è un bene davvero assoluto e imminente, e cedere spazi di libertà sotto la pressione dell'emergenza rischia poi di perderne terreno e non poterlo più riacquistare in futuro.
E quindi, ultima cosa, anche il fatto che noi la nostra libertà possiamo concedere di limitarla soltanto in base a quanto previsto dalla legge, e spesso come in alcuni casi prevede la Costituzione, perché lo decide un giudice. Ora ne sappiamo ancora poco di come funzionerà questa app. Quello che apprendiamo è che registrerà tutti i nostri spostamenti e i contatti più vicini tramite Bluetooth con i cellulari che avremo intorno nel giro di un metro, quindi registrerà una sorta di lista di contatti. Laddove ci troveremo in situazione di contagio, di essere stati contagiati, a quel punto questa lista verrà ripescata per avvertire i nostri contatti, anche quelli inconsapevoli evidentemente, magari semplicemente in un negozio o per strada, del fatto che c'è stato un contagiato con cui siamo entrati in contatto. Però non si sa nulla di chi tratterà questi dati. Sappiamo, ne ha fatto accenno, no? I nostri tabulati telefonici possono essere controllati, esaminati, però ci deve essere un giudice che lo fa.
Esattamente, questo è un altro aspetto particolarmente rilevante. In primo luogo dovremmo verificare quali sono i meccanismi giuridici con i quali fa entrare nel nostro ordinamento questo aspetto dell'applicazione, perché giustamente, come veniva evidenziato, ci sono dei diritti costituzionali che possono essere compressi o limitati solo per legge. Quindi dovremmo in primo luogo valutare gli strumenti giuridici utilizzati. Dopodiché l'aspetto assolutamente rilevante è questo qui del trattamento dei dati. Ci sono dei dati particolarmente sensibili che riguardano, possono riguardare appunto l'aspetto della libertà di movimento, ma anche l'aspetto della salute stessa del cittadino. Come verranno gestiti, chi li gestirà, e siamo sicuri che un domani non vengano ceduti ad altri? Noi pensiamo che siamo di fronte appunto a un tracciamento anche non solo dei movimenti, ma della situazione, dello stato di salute del cittadino. Ci possono essere multinazionali farmaceutiche che possono avere assolutamente interesse per tracciare, avere dei dati capillari sull'andamento dello stato di salute dei cittadini, quali possono essere le patologie. Io dico questo perché l'ho saputo poco fa. In Lombardia già ieri sera è stato inviato ai cittadini della Lombardia un SMS con cui la regione Lombardia invita i cittadini a scaricare un'app che non è quella di cui si sta parlando oggi, quindi si parla di un'altra applicazione, con la quale monitorare quotidianamente lo stato di salute dei cittadini. Ecco che da una parte mi pongo un altro aspetto, e qui siamo di fronte all'ennesima questione della politica di gestione di questa situazione emergenziale su base territoriale, per cui una regione va avanti rispetto ad un'altra. Vogliamo capire se questa applicazione è un'applicazione che anche questa ha delle garanzie o meno, e si muove in maniera totalmente indipendente rispetto al governo centrale. Dall'altra, appunto, che cosa se ne fa di questi dati? Chi li conserva, chi li tratta, con quali garanzie, e se effettivamente siano dati poi anonimi o quant'altro. Quindi diciamo le problematiche sul tavolo sono enormi proprio rispetto ai diritti e alle libertà costituzionali che vengono in gioco.
Ecco, per diciamo, l'esempio sudcoreano non è molto confortante. Abbiamo letto di persone che poi sono finite magari nella bufera perché i loro spostamenti li collocavano in certi ambienti a certe ore, insomma, ad esempio case chiuse o simili, quindi abitudini sessuali, abitudini, necessità sanitarie. Insomma, dobbiamo forse guardare non soltanto ai buoni risultati sudcoreani nel tracciamento epidemiologico, ma anche appunto in quello che è stato poi pagato a livello dei diritti.
Esattamente, perché questo involge la sfera di un numero enorme di diritti e libertà costituzionali, e quindi davvero grandissima cautela. E io voglio ricordare un aspetto, è proprio questa circostanza che noi assumiamo sempre di più di essere sottoposti a un controllo pervasivo e permanente. Questa sensazione che noi assumiamo come dato di fatto, che è essa stessa di per sé una limitazione alla libertà personale. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto. Tanto più si intensifica, si capillarizza l'aspetto del controllo, tanto meno libertà noi abbiamo.
Diceva della differenza tra regioni. Anche la nostra regione, la Toscana, ha lanciato l'idea di una app dedicata alla valutazione epidemiologica della sieroprevalenza, dedicata soltanto agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, tutti quelli che sono principalmente sottoposti a questa indagine sierologica. Anche in questo caso, secondo lei, bisogna procedere con cautela?
Guarda, io di questa app non ho molte informazioni, e anche qui vorrei capire di che cosa si tratta, sia una sorta di questionario che viene inviato a soggetti particolarmente a rischio, oppure si tratta appunto di un tracciamento diverso. Questo andrebbe approfondito, francamente non ho elementi e strumenti per dare una valutazione specifica di questi
problemi. La regione assicura che tutti i dati sarebbero raccolti nel più completo anonimato.
Anche di questo noi dobbiamo prenderne atto, dobbiamo dare una come dire, una fiducia che però a mio avviso non può essere incondizionata e non può essere assoluta, perché gli elementi della storia, soprattutto negli ultimi anni, con il tema dei dati personali, il trattamento dei dati personali, come dire, non ci fa ben sperare. Ora, la regione toscana è un ente pubblico, quindi chiediamo di poter avere sicuramente maggior sicurezza, ma insomma, quando si ha in ballo e in gioco dati di questa natura, di questa rilevanza per la persona in tema di sensibilità dei dati stessi, credo ci vuole davvero sempre grandissima cautela.
Grazie Giovanni Conticelli, avvocato, allora buon lavoro anche a lei, ci sentiamo volentieri su questi temi anche prossimamente.
Grazie a voi, buona giornata.